www.redigio.it e la storia continua. L'amore è fuori legge, l'amore legale e l'amore cavalleresco. Grazia di Sarabiai, sposa a 4 anni, vedova a 6. Uomini in preghiera, occhi e mani al cielo. Donne in ginocchio, giaculatorie e letterie sulle labbra. E questa solitamente l'immagine oleografica della società medievale. La realtà quotidiana da allora era invece molto spesso di tono diverso e le guerre, le crociate e i pellegrinaggi promossi generalmente per cause sante non sempre favorirono il primato del moralismo ufficiale. Cronisti e predicatori del tempo ci testimoniano infatti come proprio durante le crociate riapparissero le più squallide perversioni, già combattute dalla Chiesa nei monasteri ove monaci e monache vivevano un isolamento equivoco e senza controlli. Per porre un freno a questa situazione, già nel secolo X erano stati redatti nei libri penitenziali, che fra l'altro riportavano lunghi e minuziosi elenchi di peccati contro natura, e i confessori dovevano prenderne nota e applicare rigidamente le pene previste per ogni singolo caso. Per le infrazioni più gravi era previsto un solo tipo di assoluzione, il rogo. Meno censurati erano invece i piaceri normali. Le donne si dichiaravano tra l'altro convinte che le loro avventure notturne potessero essere perdonate con atti di penitenza diurni. Così, a notti di gioco, in cui tenere fidanzate e spose serene, si trasformano in irresistibili amatrici e seguivano giorni di umile e sincero pentimento. Facile conseguenza di questa morale delle tenebre furono i figli illegittimi, fra i quali lo stesso re d'Inghilterra, Guglielmo il Conquistatore. In tale situazione progredì rapidamente anche la prostituzione, come testimonia il vescovo Bonifacio, quando racconta che molte donne pagavano le spese per i pellegrinaggi con le ricompense che ricevevano durante le soste negli ospizi e nelle locande. Alberto di Aix scrive che i crociati erano molto spesso seguiti dalle loro amanti camuffate con abiti maschili. Insieme procedevano senza distinzione di sesso, fidando nei possibili sviluppi di questa spaventosa promiscuità. Anche uno storico arabo, Ahmad ed-Din, ci racconta che l'assedio di Acre nel 1189 300 graziose francesi arrivarono a sollievo dei soldati loro connazionali, perché questi non avrebbero combattuto se lasciati senza donne. Gli studenti delle università avevano del resto le stesse necessità dei crociati e le ragazze di Parigi, per fronteggiare il problema, avevano aperto adeguati centri di incontro. In molte città esistevano già nel X e nell'XI secolo leggi emanate dai municipi che disciplinavano questo mercato della donna. E poiché la quasi assoluta mancanza di norme igieniche aveva favorito il propagarsi di malattie infettive piuttosto pericolose, nel 1161 era entrata in vigore una legge che sanciva il controllo sanitario sulle case di appuntamento. E nonostante la corruzione fosse diffusa in molti settori della società medievale, nulla o poco si faceva per prevenire e per educare convenientemente i bambini e i giovani. Anzi, molto spesso, nelle classi privilegiate, La loro innocente ignoranza veniva sfruttata dagli adulti per combinare a scopo di interesse innaturali connubi tra fanciulli in tenerissima età. Le cronache inglesi ci parlano, ad esempio, di una fanciulla, Grazia di Saleby, che sposa, per la prima volta all'età di 4 anni, restò vedova a 6 per risposarsi nuovamente a 11. Finché la legge canonica stabilì un'età minima per la validità del matrimonio, 12 anni per la donna e 14 per l'uomo, offrendo agli sposi bambini la possibilità di ottenere facilmente la nullità del vincolo. E anche nei matrimoni fra adulti era preminente l'interesse finanziario e venivano scarsamente considerati i diritti dell'amore. Lo sposo doveva offrire regali o denari alla famiglia della consorte che, dal canto suo, riceveva l'unico dono, non certo trascurabile, di essere presa in moglie. La famiglia della sposa invece donava suppellettili, mobili, terre e corredo. L'istituto del matrimonio veniva tutelato con sanzioni severissime nei confronti degli adulteri. I Sassoni, per esempio, condannavano la moglie infedele a essere mozzati il naso e le orecchie e autorizzavano, in taluni casi, il consorte offeso a farsi giustizia uccidendola. Fra la nobiltà, comunque, l'adulterio era diffusissimo e i feudatari potevano sedurre serve e ancelle pagando una multa molto modesta. Colui che aveva approfittato di una fanciulla contro il suo volere doveva pagare 3 scellini al tribunale. Le dame d'alto rango, le signore per bene, più astutamente esercitavano talvolta l'adulterio per procura, delegando le loro ancelle perché consolassero i troppi cavalieri che sospiravano un bacio o la mano da sfiorare. Era senz'altro un modo più simpatico e divertente di giocare all'amore, o comunque così tipico di quest'età da restare etichettato come amore cavalleresco. Il motivo dell'eroe che combatte e soffre per la donna amata senza poterla avvicinare, senza avere la consolazione della sua parola, era un piacevole inganno, spesso favolisticamente ripreso, per nascondere una realtà più scolorita e banale. Meglio evitare fastidi, le complicazioni sociali, i limiti, a volte meschini e ridicoli, che la natura stessa ha imposto all'amore. Era bello vivere, ogni tanto. Il godimento come favola, senza ostacoli e contrattempi di sorta. E il più delle volte il gioco riusciva. Ma sotto la maschera, sotto i veli e sotto la celata, l'uomo e la donna medievali conducevano spesso, improntata all'ideale, dall'impudicizia. www.redigio.it e la storia continua.